prima cosa che il maestro mi ha insegnato è questa, che nessun evento, fenomeno di questo mondo ci può essere qualche cosa che può essere ottenuto senza rinunciare a qualche cos'altro. Ovviamente ci sono due momenti, appunto, il momento dell'ottenimento e il momento della rinuncia. Se uno vuole solo l'ottenimento senza rinuncia, non va da nessuna parte. Il problema è cosa si intende per rinuncia, naturalmente, perché ovviamente la rinuncia è inteso da noi in senso negativo, nel senso rinunciare a qualche cosa. Però voglio dire, rinunciare alle proprie afflizioni mentali, rinunciare ai pensieri parassiti ripetitivi e intrusivi, rinunciare a un modus operandi di un certo tipo non è una grande rinuncia, anzi è la base di questo. Però, ripeto, chiunque voglia percorrere la via del buddismo tibetano per ottenere qualcosa che sia appunto legato essenzialmente alla via da percorrere, al frutto da ottenere, senza rinunce ha sbagliato dottrina, Ora, io non ho ancora in mente quale sarà l'argomento che noi nel quale parleremo in accordo col maestro a fine maggio, inizio giugno. Quando è che inizia? 1, 2, 3 giugno. Comunque in quell'occasione vi prometto che questo discorso sulla materia, sull'osservatore, o meglio sull'osservazione, sull'essenza ultima dei fenomeni, sarà riaffrontato in maniera sistematica. Quello che volevo dire, ma senza entrare adesso di nuovo in un discorso di fisica quantica, perché altrimenti veramente volevo spiegare i livelli di realtà sulla base della mia esperienza medica e della storia della medicina, per far capire essenzialmente che fermarsi a livello elettronico è assolutamente sbagliato, perché il livello degli elettroni, cioè di questo sistema che con una nuvola circonda la parte centrale dell'atomo, voglio dire, è un livello intermedio della vera composizione della materia e della vera natura delle cose. Io faccio un esempio molto, molto banale, molto semplice. La scuola di Coss, cioè che è, diciamo, fondata da Ippocrate, voglio dire, così appunto, è una figura un po' mitica, però non ha importanza, e riteneva che le malattie fossero un'espressione dell'organismo. E, diciamo, lo riteneva su un piano di pura materia, e credevano appunto che ci fosse che le malattie fossero dovute a un'alterazione della materia dovuta al malfunzionamento di umori che circolavano nel corpo. C'era davanti a quest'isola di Kos, c'era un'altra isola, l'isola di Knido, che aveva una scuola medica che contrastava quest'idea della medicina basata sulla materia e che ci fosse una corruzione della materia in base agli umori, ma che privilegiava la mente, E tutto il destino della medicina occidentale, probabilmente del pensiero occidentale, sarebbe stato diverso se la scuola di Chinido avesse avuto il sopravvento. Comunque, la scuola ippocratica è rimasta indenne, è accettata dovunque, a Roma e compagnia bella, sin quando un giorno un anatomopatologo di Bologna, Morgagni, si è svegliato e ha detto che l'organismo era formato da organi, e il suo famoso assioma: la malattia è l'urlo degli organi malati, per cui ha trasferito la malattia, sempre in campo materiale, dall'organismo agli organi. Dopo circa 150 anni, grossolanamente, un anatomopatologo tedesco, Rudolf Virchow, un giorno stesso svegliandosi ha detto: ma scusa, gli organismi, come sono formati? Sono formati di cellule, e allora diciamo le malattie sono dovute alla lesione delle cellule. E poi questo pensiero è durato per tanti anni, fino a quando poi i biologi molecolari, in un processo adesso che io sto soltanto banalizzando e rendendo proprio al succo, hanno detto: sì, ma le cellule di cosa è composte? Sono composte di molecole. Di molecole, di conseguenza naturalmente le malattie sono l'espressione dell'alterazione delle molecole e delle catene polipeptidiche complesse. E va bene. Dopodiché però c'è qualcuno che ha detto: sì, scusate, ma alla fine queste molecole sono composte da atomi, e poi gli atomi sono composti da particelle, e le particelle da cosa sono composte? E cosa ne lega? Alla fine siamo arrivati a un concetto di una medicina che è in evoluzione, ancora non è nei libri, ma tra poco lo sarà, legata alle schiume quantiche, a quelle che in certe espressioni delle forze si chiamano gluoni, questa dall'inglese glue, che sarebbe colla, che lega assieme queste particelle. Perciò i livelli, man mano che aumenta la conoscenza, si approfondiscono sempre di più. E chissà, mi domando io, cosa c'è oltre quelle colle. Per cui, se noi non abbiamo una visione chiara, come quella del Dharma Buddha, che è sempre basata sul fatto che tutto è illusorio, che la vera natura dei fenomeni va ben al di là della comprensione razionale che noi abbiamo, e che bisogna aggiungere un livello di purificazione della visione e della mente, nel quale appunto il tutto, la luce, il vuoto e la, come si chiama, il tutto, il vuoto, la luce e la mente siano la stessa cosa. Per cui naturalmente elucubrare su queste cose lo faremo naturalmente, però non è secondo me agevole per la nostra comprensione del Dharma, che invece deve essere affidata ai mezzi abili che consentono, attraverso la motivazione, la costante energia per percorrere la motivazione, un metodo insegnato da un maestro qualificato e la pratica della meditazione e della visualizzazione, di arrivare con i mezzi abili alla vera realtà dei fenomeni, a comprendere la realtà del Dharma Dhatu. Il resto è naturalmente l'occupazione di fisica quantistica, che per carità è tanto importante per noi, alla quale mi inchino, ma che per adesso ha una visione parcellare del problema, ecco. E quando non avremo un'unificazione, una visione unitaria di questo problema, saremo sempre come ciechi che guardano il cielo stellato dal fondo del pozzo.
Aspetta. Grazie Maestro Enrico per questa chiarificazione dal punto di vista medicina, spiritualità. È importante conoscenza, no? Maestro Enrico è think tank, pozzo di, come? Pozzo di scienza.
Capo di scienza.
Veramente siamo molto fortunati.
Grazie.
Molecole, atomi e particelle. Ecco, siamo fatti da molecole, atomi e particelle. Tutto qua. L'universo fatto da questo, no? Allora, che cosa devo dire? Noi cerchiamo questo ultimo parte di seminario per capire un po' di cose. Pagina numero 36, pratica dei sette rami. Qui c'è questo pezzo di scritti, sette rami, preso da una sutra, si chiama King of Prayers, preghiera, re della preghiera.
Regina della preghiera.
Regina della preghiera. King of Prayers. Allora questo pezzo preso da questo, un autore ignoto. Tutti sutra Mahayana sono autori ignoto, autori non esistenti, senza nome. Però questi pezzi di iscritti sono eccezionali, altissimi livelli, parla del passato, presente e futuro, tutto insieme. Qui noi per riflettere o leone fra gli uomini, Buddha passati, presenti e futuri. Siamo Buddha futuri, noi siamo anche compreso qui, noi siamo tutti Buddha futuri, prima o poi siamo tutti destinati allo stato di raggiungere lo stato di illuminazione, senza eccezionale tutti esseri senzienti. Quanti di voi esistono nelle 10 direzioni, vuol dire tutte le parti dell'universo, l'universo non è parlando di solo questo mondo, terra, mi posto con corpo, parole e mente, no? Questo, sulle onde della potenza di questa regina delle preghiere, per il metodo supremi e sublimi, con colpi numerosi come gli atomi del mondo. Questo, come si è parlato prima, no? Atomi. Mi posto al Buddha che pervadono lo spazio. Questo spazio, come vi ho parlato, spazio della realtà ultima del fenomeno. Questo è Dharma Dhatu. No? In ogni atomo si trova un Buddha che siede tra gli innumerevoli figli di Buddha, vuol dire Bodhisattva, con sguardo fiducioso mi rivolgo ai vittoriosi, vuol dire illuminati che riempiono intero Dharma Dhatu. Questo che è come se visualizzare, noi parlando di visualizzazione, no? Tutto questo lavoro di visualizzazione, visualization. Nessun sceneggiatore può sceneggiare questo o decorare questo fisicamente nella, sulla terra. Impossibile. Unica questa realtà possono creare attraverso soltanto nostro visualizzazione, potenzialità della nostra mente. È questo realtà, non è una cosa immaginazione, quello che parlate questa mattina, no? Ma è una visualizzazione, creiamo una realtà. Questa realtà, ogni atomo si trova un Buddha. Che sede tra le innumerevoli figli Buddha con su guardo di ogni atomo si trova un nuovo Buddha. In ogni atomo si trova un Buddha. Ah, questo veramente. Traduzione, se non sbaglio deve correggere questo. Dulcik tenna dunye sangye nam. Tibetano. Dulcik sul un atomo si trova numerevole Buddha come tutti gli atomi di universo. Chiaro? Invece qui che cosa è tradotto? In ogni atomo si trova un Buddha, non un Buddha, ma infiniti Buddha, numero di atomi nell'universo. Questo è, c'è un libro del Dalai Lama, no? Si chiama Universo sul un singolo atomo.
L'universo in un singolo atomo.
Universo sul singolo atomo, c'è un libro della Lama pochi anni, tanti anni fa.
Sì, scritto. Non è una edizione, ma la copertina blu con sul Dalai Lama ed è una delle discussioni Mind and Life di un paio di anni fa che hanno fatto all'Università di Wisconsin con Richard Davidson e altri scienziati.
Questo libro di Duci Konetengi Jiten, questa traduzione tibetana, questo libro è dovuto tradurre dall'inglese in tibetano. Prima uscito in inglese, sicuramente sul nome del Dalai Lama, sicuramente lui l'ha detto, parlato, qualcuno l'ha scritto. Poi dopo è dovuto tradurre dall'inglese in tibetano, allora il titolo in tibetano si chiama Duci Kone Tenge Jiten, universo su un singolo atomo. No? E questo da dove è preso? Questo concetto da dove è spiegando è questa frase. Allora questo deve, noi deve veramente cambiare questo, per favore. In ogni atomo si trova numerevole di Buddha come atomi nel tutto l'universo. Allora questo concetto, questo, solo questo, qui parla fisico, fisica, fisica è physics, no? Qui. Allora questa è una realtà, non è un'immaginazione, ma è una visualizzazione della realtà. un singolo atomo, ma infinito numero di Buddha su un singolo atomo. Allora, com'è possibile? Questa è una realtà esistente o non esistente?
Esistente.
Esistente. Ma ti dico che dice?
Non è che... Non è che la realtà non è esistente. Non è esistente di per se stessa e naturalmente non è esistente nella maniera nella quale noi la vediamo. Non è che
ah, perfetto.
Hai capito?
Questo. Scusami, più chiaro com'è? Non le parole precise com'è? Non è esistente?
Per se stessa. Di per se stessa. Non è come noi la vediamo.
Non è come noi.
Non esistente è come noi la vediamo.
Ah, questo. Dulcik tenna dunye sangye nam, no? Com'è possibile intero universo o mondo, universo su un singolo atomo? Possibile? Possibile perché su un singolo atomo possono trovare infinito numero di Buddha come numero di atomi nell'universo. Ovviamente questa preghiera, visto? Questa preghiera è scritta quando non lo so, nessuno lo sa, forse non lo so. Qualche forse specialisti, ricercatori, specialisti fatti su questo sutra, può essere qualcosa trovato. Quando è scritto, chi l'ha scritto, probabilmente, no? Ma tanto noi troviamo nella Mahayana Sutra, categoria del nostro Kangyur, famoso Kangyur in traduzione tibetano. Kangyur vuol dire tutto, traduzione della parola di Buddha. Kajur, tutto quello che è tradotto in lingua tibetana e si chiama Kajur, abbiamo 108 volumi, dentro qui anche esiste presente questo piccolo preghiera. Questa preghiera fa parte della Mahayana Sutra. Generalmente noi crediamo che parole di Buddha, ma scientificamente, storicamente, non sappiamo, tutto misterioso. Allora, però, questo preghiera, che cosa dice? In ogni atomo si trova innumerevole Buddha, numero di atomi nell'universo. Circondata non solo Buddha, ma più ogni singolo Buddha circondata dalla Bodhisattva. Teta Shujinina Maluba Tamje Jawade Kama Sublime con corpi numerosi come gli atomi. C'è una cosa qui. Sublime con corpi numerosi come gli atomi del mondo. Universo. Mi posto al Buddha che pervadono lo spazio. No? Tutto l'universo riempito dalla Buddha e Bodhisattva. Questa è la visualizzazione. Allora, questo atomi in lingua tibetana si chiama dul. Dul, no? Dul vuol dire polvere, tipo di polvere. Atomi, misure di atomi non lo sappiamo, secondo il punto di vista filosofia buddismo, ma noi deve questo indagare, riflettere sulla questa visualizzazione. E questa è una potente pratica. A coloro che hanno infiniti oceani di eccellenza, con un oceano di prodigiosa parola, canto lodi alla grandezza di tutti i Buddha e elogio a coloro che sono andati nella beatitudine. questo due, questo fine qui è arrivato sette rami, i primi due rami. Uno che? Primo rame?
Postazione.
Postazione e saluto. Secondo?
Offerta.
Offerta, no. Sì, offerta, vero. Allora, fine qui, tutto solo quello, postazione e saluto. Fine qui, questo fine qua. Seconda, questo primo parte. Seconda parte, offro loro ghirlande di fiori, parasole decorati, musiche piacevoli, profumo eccellente, offro tutti vittoriosi, lampada burro senza burro, oggi qui abbiamo lampada di qualsiasi cosa, luce, e sacro incenso purissimo. Questa è la traduzione molto interessante, no? Lampada burro anche utilizzavano in India, vero? Non solo in Tibet. Allora questo proveniente da India sicuramente, allora utilizzato questa parola di antica lampada di burro, ma in tibetano si chiama marme. Questo lampada, anche questo in lingua tibetana può si chiamare marme, ma però letteralmente marme significa, mar significa burro, me significa fuoco, marme vuol dire fuoco del burro. Fuoco del burro vuol dire marme. Traduzione proprio letterale. Questo letterale proviene dall'antica parola di India, no? Come lampada per loro. Lampada del burro, marme. È sacro incenso purissimo. Cibo eccellente, fragranza suprema, un cumulo di sostanze mistiche. Alto come Monte Meru, dispongo in un ordine speciale, offro a coloro che hanno conquistato se stessi. Qui, Chalwa, in lingua tibetana, c'è altro, vittorioso, tradotto, no? Chalwa, tradotto. Questo Chalwa, vittorioso su di chi? Se stessa, non è vittorioso su di nemici, ma vittorioso su di se stessa. Chi è riuscito? Conquistare se stessa. Questo significa è Buddha. Questo era molto bello, importante. Buddha significa chi ha conquistato se stessa. Questo è Buddha. Elevo tutte le offerte impareggiabili con ammirazione per coloro che sono andati nella beatitudine con la forza delle fede in me. Sublime, mi posto faccio offerte ai conquistatori. Questo conquistatore, conquistato che cos'è?
Se stesso.
Questo è fondamentale, importantissimo. Altrimenti Buddha, che significa Buddha? Buddha c'è tre, unisce altissimo, tocca cielo, terzo occhio, vede luce come brillante, come luce di Natale, no? Poi Buddha che cos'è? Vola, no? Buddha che cos'è? Buddha non deve mangiare. Ah, bene. Buddha è vestito, non deve lavare, Buddha non deve lavare, perché sembra pulita. Bagno non serve, bagno e doccia, no, zero, no, sapone, non spende soldi. Buddha non la lava, non bisogna lavare, non mangiare. Tutto perfetto, pulito, no? Fame non c'è, Buddha non serve niente, desideri, attaccamenti non c'è. Allora Buddha definiamo questa maniera e siamo completamente impazziti. Andato gatte fuori testa. Noi cerchiamo un Buddha è così. Invece Buddha non era questo. Buddha, quello che noi cerchiamo in realtà, chi che ha conquistato se stessa. Conquistare se stessa, che cosa c'entra nella mangiare o fare doccia, è pulita o non pulita, che cosa c'entra qui? C'è luce nella testa o unisce che tocca cielo o non cielo, che cosa c'entra? C'è ruota di Dharma sulla testa, che cosa? Pede, mano, che c'entra? Non c'entra niente. Questa la nostra interpretazione del Buddha è già sbagliato completamente. Allora Buddha significa una cosa inesistente per noi. Non esiste questo Buddha. Invece Buddha vuol dire chi ha conquistato se stesso. Allora quanti troviamo? Tantissimi. Qualcuno che è riuscito a conquistare se stesso a metà, almeno 50%, qualcuno 10%, qualcuno 20%, qualcuno 50%, qualcuno 70%, qualcuno 80%, 100% qualcuno. Ah, abbiamo tutti, piccolo Buddha alla grande Buddha. Tutti abbiamo, troviamo qui, nella società umana, tutti i giorni, tra amici, tra familiari, tra il nostro paese, tra il nostro no? Tutto, per tutto c'è, nella tutti i religiosi, qualsiasi religione, comunità, società, ovunque, da alto alla basso, da alto basso alla alto, ovunque troviamo Buddha. Questa maniera, vero o no? Questo non è sbagliato, noi non dovevamo sbagliare, almeno noi sbagliamo il nostro obiettivo. Se l'obiettivo cerchiamo impossibile, non esistente, allora tutta fatica che serve? Camminando dentro nella buia, no? Com'è? Da lungo tempo, sopraffatto da attaccamento, odio e ignoranza, con il corpo, le parole, mente o computer, innumerevoli azioni negative. E questo soprattutto è sbagliato, che non sapendo che cos'è la Buddha in realtà. Ora le confesso tutte senza omissione. A chi confessare? Se stesso. Nelle perfezioni nelle perfezioni del Buddha, Bodhisattva, Arhat, sul sentiero e nella potenziale bontà di tutti gli esseri viventi, elevo il mio cuore e gioioso. Gioisco. Questo Iran, no? Gioisco. Rejoicing. Come dice in italiano? Rallegrarsi, questo. Questo è Gesù di Ran Kuxin Sova Yi. Come? Rallegrarsi. Questa è una cosa pratica molto intelligente, dicono, se ce la fa, perché questo ostacolo della questa pratica rallegrare è la nostra avidia. Avidia, vero?
Invidia
o gelosia. Perché almeno noi possiamo rigioire tutte le qualità di altri. No? Invece noi abbiamo altri sentimenti verso questi esseri o non riescono a rigiuire. A questo la Mazzoncava dice una frase molto importante. Più facile modo di accumulare meriti è rallegrare i meriti di altri. Capito? Questo è Lamsangava detto, molto importante. Questo è il quinto rame della pratica delle sette rame, no? Rallegrarsi meriti altri. Tutte le Buddha, Bodhisattva, tutti questi nostri amici, vicini, tutto qualsiasi qualità noi dobbiamo rallegrare, diventare risorse di gioia nel nostro cuore. Ma questo per noi è molto difficile. Noi dobbiamo rafforzare questo. Poi qui tutti le cinque rami, no? Spiegato più o meno cinque rami?
Sì.
Cinque rami del pratico. Questo, comunque quello che vuole veramente la mia intenzione è fare un po' di studi, ricerca su questo sutra. questo molto contenuti, molto ricco e grande. Una cosa, questo è molto bello. Secondo me siamo fatto ottimo lavoro questi 3 giorni, altri non riesco a fare anche in 3 anni. Allora, questa noi l'unica cosa che posso fare è rigioire, rallegrare questo nostro lavoro, i nostri amici, il nostro maestro, tutto organizzatore, tutta questa fortuna di avere questa facilità, grazie a tutte queste collaborazioni della Sangha, no? Sangha, amici di Dharma, tutti insieme, questa armonia, spirito, e questo è un gran dono di Dio ricevuto oggi qui. Buddismo non crede in Dio, è assurdità totale. Non si sa che cosa è Dio prima di tutto. Poi dice, i buddisti non crede in Dio. Quello non crede in quello. Questo non crede. Tutta una divisione assurdi. Non sa che cosa dividendo anche. È totale assurdità, ignoranza, confusione, samsara, ulteriore, problemi sullo problema. Questo tipo di attaccamento portano problemi sullo problema, problemi sullo problema. E Dio che cosa è? Dio proviene dalla Dei. Dei vuol dire luce, lamba di burro, di pavali, tutto luce in India, visto? Dei. Luce del mondo è Dio. Vero? Questo buddismo non crede in luce del mondo? La saggezza, sapienza di Buddha, essere illuminato, che conquistato sé. Chi non crede in Buddha? Tutti credono in Buddha. Perché? Chi non crede conquistare se stessa? Crede tutti. O no? Allora, dove c'è il problema adesso? Questo dono di Dio noi deve rallegrare.
Rallegrarci. Essere allegri, in stato di allegria.
Poi, grazie speciale per la Massimo Enrico e sua salute, per la noi tutti importante, tutta sua saggezza e conoscenza, dono, questo offre a tutti i suoi amici. Seguaci, veramente un applauso particolare. Molto grazie. Frase finale, qualcosa così.
No, grazie a te Gesù, veramente per l'insegnamento che hai impartito. Ti ringraziamo tantissimo, speriamo di vederci tante volte con insegnamenti sempre di questo livello. Adesso poi, dopo che il maestro avrà concluso, potete avvicinarvi a salutare il maestro.
Grazie. Grazie. Perché facciamo? Sì. Andiamo a questa ultima pagina. Pagina numero 44. Tutti insieme.
La vittoriosa tradizione di Buddha come fondamento di pace e felicità, medicina per illuminare le sofferenze di tutti gli esseri senzienti, tesoro per soddisfare le speranze di essi viventi e creati, gioiello per realizzare simultaneamente i desideri propri della tua. Dal profondo del mio cuore porgo omaggio ai maestri che mi hanno indicato senza errori il metodo di perseguire un percorso fondamentale come affidarmi ad una vita spirituale. fino a raggiungere tramite la pace la completa eliminazione. Possano tutti gli esseri e noi stessi incontrare la felicità, realizzando la rinuncia, la mente del non attaccamento, la bodhicitta, la mente altruistica verso infiniti esseri senzienti, la vacuità, la massima visione della chiara luce. Possano tutti gli esseri e noi stessi incontrare la felicità, realizzando la rinuncia, la mente del non attaccamento, la bodhicitta, la mente altruistica verso infiniti esseri senzienti, la vacuità, la massima visione della chiara luce. Possano tutti gli esseri e noi stessi incontrare la felicità, realizzando la rinuncia, la mente del non attaccamento, la bodhicitta, la mente altruistica verso infiniti esseri senzienti, la vanità, la massima visione